Benvenuti al Daily Digest di mercoledì 3 giugno.
Se non ti interessano alcuni argomenti, oltre al Daily completo puoi trovare tutte le monografie audio separate su microsmeta.com, anche da scaricare per crearti una playlist personalizzata. Oggi parleremo di abbonamenti digitali, le proteste degli utenti per il passaggio automatico ad Alexa Plus, Android 17, Gemini Intelligence e l'avvento dei sistemi operativi agentici. Irlanda e Gran Bretagna. La grande carestia è l'eredità coloniale britannica. Isola di Pasqua. La genetica demolisce il mito dell'ecocidio a Rapa Nui. Mercati digitali. L'Unione Europea impone l'apertura dell'intelligenza artificiale su Android. Podcast sintetici. L'era della narrazione automatica di Alexa. Processori ARM. Nvidia è la nuova era del personal computer Windows. Schiavitù americana. La macchina economica del cotone è le basi della ricchezza globale. Sistemi operativi. La fine invisibile della sovranità tecnologica e vita preelettrica. I ritmi dell'umanità dominati dal sole e dal fuoco. Iniziamo!
Abbonamenti digitali, le proteste degli utenti per il passaggio automatico ad Alexa Plus. Amazon ha aggiornato automaticamente i dispositivi Echo ad Alexa Plus, senza consenso esplicito degli utenti. Latenza, pubblicità in aumento e impossibilità di downgrade definitivo scatenano proteste, mentre il modello di business si sposta verso l'abbonamento mensile. L'aggiornamento forzato e le lamentele degli utenti. La transizione verso modelli di servizio basati su abbonamento mensile e intelligenza artificiale generativa sta sollevando accesi dibattiti in merito al consenso e alla trasparenza nei confronti dei consumatori. La decisione di Amazon di aggiornare in modo automatico e unilaterale i dispositivi domestici Echo alla nuova versione Alexa Plus ha innescato ampie proteste, in particolare all'interno del mercato statunitense. Gli utenti abbonati al servizio Prime si sono ritrovati con i propri dispositivi aggiornati alla nuova intelligenza artificiale conversazionale senza aver espresso alcun consenso esplicito o aver partecipato a una fase di attivazione volontaria, opt-in. La notifica del cambiamento è giunta solo a fatto compiuto, tramite una comunicazione elettronica che presentava l'aggiornamento come un servizio esclusivo e gratuito incluso nei benefici dell'abbonamento Prime. La nuova architettura software di Alexa Plus, progettata per competere direttamente con rivali del calibro di Google Gemini e ChatGPT, introduce una comprensione superiore del contesto e la capacità di svolgere compiti complessi per conto dell'utente, come la prenotazione di viaggi o la compravendita vocale di prodotti. Tuttavia, l'analisi delle segnalazioni sollevate dagli utenti evidenzia un sensibile peggioramento delle prestazioni basilari del dispositivo. Tra i problemi riscontrati più di frequente si annoverano tempi di latenza notevolmente più lunghi nelle risposte, dovuti al fatto che Alexa Plus elabora le informazioni direttamente sui server cloud di Amazon anziché sull'hardware locale, rendendo il dispositivo inutilizzabile in caso di temporanea interruzione della connessione internet. Gli utenti lamentano inoltre improvvise attivazioni in assenza della parola chiave, anomalie nella gestione dei comandi domotici ed un drastico aumento degli annunci pubblicitari riprodotti durante le normali interazioni quotidiane. Downgrade difficile e strategie commerciali aggressive. Sotto il profilo analitico, la procedura per effettuare il downgrade alla versione precedente del software rivela ulteriori criticità. Sebbene sia possibile richiedere il ripristino pronunciando comandi come Alexa, esci da Alexa Plus o agendo tramite l'applicazione mobile, molti utenti riferiscono che la vecchia interfaccia tende a riattivarsi automaticamente in seguito ad aggiornamenti periodici del sistema o riavvii del dispositivo. Chi sceglie di mantenere la versione classica si ritrova inoltre penalizzato da un incremento sproporzionato dei contenuti pubblicitari, una misura interpretata dai consumatori come un disincentivo commerciale per forzare l'adozione del nuovo abbonamento, che per i non iscritti a Prime prevede un canone mensile di $19.99. Questa dinamica richiama alla memoria controversie storiche legate all'installazione forzata di software proprietari nei conti personali degli utenti, evidenziando il rischio strutturale di una perdita di sovranità tecnologica all'interno delle mura domestiche. Inoltre, la dipendenza dal cloud solleva questioni etiche. I dati vocali degli utenti vengono costantemente trasmessi e analizzati su server remoti, con implicazioni significative per la privacy. Le associazioni dei consumatori hanno già avviato indagini e minacciato azioni legali, sostenendo che l'aggiornamento automatico violi le normative europee sul consenso informato. Amazon, dal canto suo, difende la scelta come necessaria per offrire funzionalità avanzate e migliorare l'esperienza utente, ma la percezione diffusa è quella di una strategia aggressiva per monetizzare una base di utenti cresciuta con un servizio gratuito. Il caso Alexa Plus potrebbe diventare un precedente importante per definire i limiti entro cui le aziende tecnologiche possono modificare unilateralmente le caratteristiche di prodotti già acquistati dai consumatori. In sintesi, il passaggio automatico ad Alexa Plus rappresenta un caso emblematico dei rischi associati all'evoluzione dei servizi digitali verso modelli ad abbonamento. La mancanza di trasparenza e di consenso, unita al peggioramento delle prestazioni e all'aumento della pubblicità, rischia di minare la fiducia degli utenti e di richiedere un intervento regolatore più stringente. Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento.
Android 17. Gemini Intelligence è l'avvento dei sistemi operativi agentici. Android 17 segna il passaggio a un sistema operativo agentico, grazie all'architettura Gemini Intelligence. Il dispositivo diventa un agente autonomo che legge lo schermo e agisce per conto dell'utente, ma con nuovi rischi per la sicurezza e l'autonomia decisionale. L'architettura ibrida di Gemini Intelligence. Il rilascio del sistema operativo Android 17 segna il passaggio definitivo dal modello di software reattivo al paradigma del sistema operativo agentico. Questa metamorfosi è guidata dall'architettura Gemini Intelligence, che smette di operare come un'applicazione isolata per integrarsi in modo strutturale a ogni livello del codice di sistema. L'obiettivo dichiarato dagli ingegneri di Google è trasformare il dispositivo in un agente autonomo capace di comprendere continuativamente il contesto d'uso, interpretare ciò che accade sullo schermo e agire per conto dell'utente all'interno dell'intero ecosistema di applicazioni installate. L'architettura di Gemini Intelligence si fonda su un modello di elaborazione ibrido altamente sofisticato. Sul versante locale, il processore esegue il modello Gemini Nano, che gestisce compiti a bassa latenza e ad alta frequenza direttamente sul chip del telefono, preservando la privacy e limitando lo scambio di dati con l'esterno. Quando la complessità del compito richiede capacità cognitive superiori, il sistema operativo dirotta l'elaborazione verso l'infrastruttura cloud basata su Gemini 1.5 Pro. Attraverso funzioni come Gemini Live, l'utente può stabilire una conversazione vocale fluida in tempo reale, mentre il sistema analizza simultaneamente i dati visivi presenti sul display, consentendo all'agente di compilare moduli online, organizzare cartelle di documenti e persino pianificare attività complesse coordinando più applicazioni di terze parti in sequenza autonoma. Questa capacità di azione diretta rappresenta una rivoluzione. L'assistente non si limita a suggerire, ma esegue operazioni concrete come inviare messaggi, prenotare appuntamenti o spostare file tra diverse app, il tutto senza l'intervento manuale dell'utente. Vulnerabilità e perdita di autonomia. Tuttavia, l'esame analitico di questo avanzamento rivela rischi strutturali legati alla sicurezza e all'autonomia decisionale. Nel momento in cui un'intelligenza artificiale acquisisce il permesso sistemico di leggere lo schermo e controllare direttamente le applicazioni, i tradizionali confini di sicurezza informatica svaniscono. Pur operando in ambienti di esecuzione isolati, la natura non deterministica dei modelli linguistici li rende vulnerabili a iniezioni di codice indirette. Un'istruzione malevola nascosta in un sito web o in un messaggio potrebbe indurre l'agente a compiere azioni dannose per conto dell'utente, come trasferire denaro o diffondere dati privati. Inoltre, la crescente autonomia del sistema operativo riduce la consapevolezza dell'utente sulle operazioni in corso, creando un pericoloso distacco tra intenzione e azione effettiva. Se l'agente interpreta erroneamente un comando o viene ingannato da un contesto ambiguo, le conseguenze possono essere gravi, specialmente in ambiti sensibili come la gestione della posta elettronica lavorativa o delle transazioni finanziarie. Un altro aspetto critico riguarda l'accumulo di informazioni personali. Per funzionare efficacemente, Gemini Intelligence deve costruire un profilo dettagliato delle abitudini, delle preferenze e delle relazioni dell'utente. Questo profilo, se compromesso o utilizzato impropriamente, potrebbe diventare uno strumento di sorveglianza di massa o di profilazione commerciale spinta. La sfida per i progettisti è quindi bilanciare l'efficienza dell'agente con la necessità di garantire all'utente un controllo significativo e trasparente sulle sue azioni, nonché la possibilità di revocare i permessi in qualsiasi momento. In conclusione, Android 17 e Gemini Intelligence aprono la strada a un'interazione uomo-macchina senza precedenti, ma richiedono una riflessione approfondita sui rischi di sicurezza e sulla perdita di sovranità individuale. La consapevolezza degli utenti e una regolamentazione che imponga limiti chiari all'azione autonoma degli agenti digitali sono essenziali per evitare derive pericolose.
Richiedi a microsmeta@gmail.com una password per partecipare con i tuoi commenti alle discussioni su microsmeta.com. Irlanda e Gran Bretagna. La Grande Carestia è l'eredità coloniale britannica. La Grande Carestia irlandese, Angkor Thamór, fu causata non solo dalla peronospora, ma dalle politiche coloniali britanniche del laissez-faire, dagli sfratti di massa e dall'esportazione forzata di cibo. Un dramma che decimò la popolazione e segnò per sempre l'identità irlandese. Le radici coloniali della vulnerabilità irlandese. La Grande Carestia irlandese, conosciuta nella storiografia locale come Angkor Thamór, ha rappresentato il momento di massima frattura nelle relazioni politiche e sociali tra l'Irlanda e la corona britannica, plasmando in modo permanente il corso del nazionalismo irlandese e la lotta per l'indipendenza dell'isola. Sebbene l'innesco della crisi sia stato un fattore biologico, la diffusione improvvisa del fungo della peronospora che distrusse i raccolti di patate tra il 1845 e il 1852, la reale portata della catastrofe fu determinata dalle strutture economiche coloniali e dalle scelte dogmatiche imposte dal governo di Londra. Le radici della vulnerabilità irlandese risiedevano nel sistema di gestione della terra introdotto nei secoli precedenti dalla dominazione britannica. Con l'atto di unione del 1800, l'Irlanda fu annessa direttamente al Regno Unito, vedendo abolito il proprio parlamento e venendo governata da una classe politica in cui i cattolici, la stragrande maggioranza della popolazione locale, rimasero a lungo esclusi dalla rappresentanza parlamentare. La maggior parte delle terre coltivabili irlandesi apparteneva a grandi proprietari terrieri inglesi assenteisti, che vivevano a Londra e riscuotevano le rendite agricole tramite agenti locali denominati Midleren. Questo sistema incentivava uno sfruttamento spietato dei contadini. I terreni venivano frazionati in lotti sempre più piccoli per massimizzare le rendite, costringendo i tenant at will, affittuari senza alcuna tutela contrattuale, a fare affidamento esclusivamente sulla coltivazione della patata Lamper, l'unica in grado di sfamare una famiglia in spazi ridottissimi. Nel 1843, la Commissione Devon riconobbe le condizioni drammatiche della classe lavoratrice irlandese, ma le raccomandazioni rimasero lettera morta a causa dell'opposizione della Camera dei Lord, composta in gran parte da proprietari terrieri. L'inadeguatezza e la crudeltà del governo britannico. Quando la peronospora distrusse i raccolti, la reazione del governo imperiale si rivelò inadeguata e disastrosa. Se il primo ministro conservatore Sir Robert Peel tentò inizialmente di arginare la fame acquistando mais dagli Stati Uniti e avviando opere pubbliche, l'insediamento del gabinetto liberale guidato da Lord John Russell nel 1846 segnò una svolta drammatica. Abbracciando rigidamente la dottrina economica del libero mercato, laissez-faire, il nuovo governo interruppe i soccorsi diretti, ritenendo che le forze di mercato avrebbero stabilizzato i prezzi. Sotto la guida di Sir Charles Trevelyan, responsabile dell'amministrazione dei soccorsi, gli aiuti governativi furono drasticamente limitati, influenzati da una visione evangelica e moralistica che considerava la carestia un giudizio divino, volto a correggere la presunta pigrizia del popolo irlandese. Per contenere i costi, il Parlamento impose la responsabilità finanziaria dei soccorsi ai proprietari locali tramite la legge sui poveri, Poor Law. Questi ultimi, per non pagare le tasse sui terreni improduttivi, avviarono sfratti di massa espellendo decine di migliaia di famiglie dalle loro case. Nel frattempo, mentre un milione di persone moriva di stenti e malattie, navi scortate dai soldati britannici continuavano a esportare carichi massicci di grano, carne e latticini prodotti in Irlanda direttamente verso i mercati della Gran Bretagna. Questo dramma sistemico, che portò alla perdita di un quarto della popolazione irlandese tra decessi ed emigrazione forzata, determinò una frattura insanabile, le cui ferite politiche sono state riconosciute solo nel 1997 con le scuse ufficiali del primo ministro britannico Tony Blair. Ancora oggi, la memoria della carestia alimenta il sentimento repubblicano in Irlanda del Nord e nelle comunità della diaspora irlandese nel mondo. Le lezioni storiche sono chiare, le ideologie economiche rigide, applicate senza compassione in contesti di crisi umanitaria, possono trasformare una catastrofe naturale in un genocidio per negligenza. In definitiva, la grande carestia irlandese non fu una semplice carestia, ma una tragedia aggravata e sfruttata da politiche coloniali crudeli e dogmatiche. L'eredità di quelle sofferenze ha plasmato l'Irlanda moderna e rimane un monito sui pericoli dell'indifferenza e dello sfruttamento economico mascherato da principio di non intervento. La scienza è la luce che scaccia l'oscurità dell'ignoranza. Proseguiamo il cammino su microsmeta.com.
Isola di Pasqua. La genetica demolisce il mito dell'ecocidio a Rapa Nui. Il mito dell'ecocidio a Rapa Nui, Isola di Pasqua, secondo cui gli isolani distrussero la loro civiltà deforestando l'isola, è stato smentito da studi genetici e satellitari. La popolazione era stabile e resiliente fino all'arrivo dei colonizzatori e degli schiavisti peruviani. La confutazione dell'ecocidio attraverso il DNA antico. La storia di Rapa Nui, conosciuta internazionalmente come Isola di Pasqua, ha rappresentato per decenni uno dei miti ecologici più suggestivi e influenti della cultura contemporanea. Popolarizzato da saggisti di successo, il racconto descriveva la civiltà dei costruttori di Moai come vittima di un ecocidio autoinfitto. Gli isolani, consumando in modo sconsiderato le limitate risorse forestali per scopi agricoli e per lo spostamento delle colossali statue di pietra, avrebbero innescato un irreversibile collasso ambientale, seguito da carestie, Guerre civili e un drastico calo demografico nel corso del XVII secolo. Tuttavia, recenti e rigorosi studi scientifici condotti nei campi della genomica antica e dell'archeologia spaziale hanno confutato questa narrazione, svelandone la matrice coloniale e dimostrando la straordinaria resilienza della popolazione locale. Le prove più schiaccianti provengono dall'analisi genomica del DNA antico, estratto dai resti scheletrici di 15 individui di Rapa Nui vissuti tra il 1170 e il 1950, attualmente conservati presso il Musée de l'Homme a Parigi. I genetisti hanno analizzato questi genomi alla ricerca di improvvisi cali della diversità genetica, che avrebbero dovuto manifestarsi in presenza del presunto crollo demografico del 600. I risultati non hanno rilevato alcuna traccia di un simile collo di bottiglia genetico. Al contrario, i dati biologici dimostrano che la popolazione dell'isola è rimasta piccola, ma è cresciuta in modo costante e stabile fino all'arrivo dei commercianti di schiavi peruviani nel 1860, i quali deportarono a forza un terzo degli abitanti, seguiti da epidemie devastanti che ridussero la popolazione storica a soli 110 superstiti alla fine dell'Ottocento. Inoltre, lo studio ha confermato che l'antico popolo di Rapa Nui possedeva circa il 10% di patrimonio genetico derivante da popolazioni indigene americane, con un evento di mescolanza databile tra il 1250 e il 1430. A dimostrazione del fatto che i navigatori polinesiani attraversarono l'Oceano Pacifico fino alle coste del Sud America molto prima dell'arrivo di Cristoforo Colombo nelle Americhe. Giardini di pietra e resilienza agricola. Dal punto di vista della gestione territoriale, una ricerca pubblicata sulla rivista Science Advance ha ulteriormente smantellato il mito del sovrappopolamento insostenibile. Utilizzando immagini satellitari avanzate per mappare i complessi giardini di pietra, ingegnose barriere di rocce vulcaniche frantumate utilizzate per proteggere le colture di patate dolci dal vento caldo e trattenere l'umidità del suolo, i ricercatori hanno calcolato che queste coltivazioni occupavano solo circa 188 acri, meno dello 0,5% della superficie dell'isola. Questa estensione agricola, combinata con una dieta basata per il 35-45% su risorse marine, poteva sostenere stabilmente solo poche migliaia di abitanti, smentendo le stime passate che ipotizzavano popolazioni insostenibili fino a 25.000 individui. Il declino di Rapa Nui non fu quindi causato da un suicidio ecologico, bensì dall'impatto devastante del colonialismo europeo, dimostrando come la scienza moderna possa restituire dignità storica a popolazioni ingiustamente colpevolizzate dalla storiografia occidentale. Inoltre, le prove archeologiche indicano che gli isolani adottarono pratiche sostenibili di gestione delle risorse, come la rotazione delle colture e l'allevamento selettivo, che permisero loro di prosperare per secoli in un ambiente fragile. La deforestazione, seppur avvenuta, fu graduale e non catastrofica, e gli alberi vennero sostituiti da altre risorse. Il vero genocidio culturale e demografico fu opera dei trafficanti di schiavi e delle malattie introdotte dagli europei, che ridussero una civiltà fiorente a poco più di un centinaio di individui. Questa rivalutazione storica ha anche implicazioni contemporanee. Spesso si attribuiscono alle popolazioni indigene comportamenti insostenibili, quando invece sono state le potenze coloniali a causare i disastri ambientali e sociali. In conclusione, il mito dell'ecocidio a Rapa Nui è stato scientificamente confutato. La popolazione dell'isola di Pasqua non collassò per le proprie colpe, ma per la violenza e lo sfruttamento coloniale. Riconoscere questa verità è un atto di giustizia storica, è un monito contro le narrazioni che incolpano le vittime dei propri destini.
Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento.
Mercati digitali. L'Unione Europea impone l'apertura dell'intelligenza artificiale su Android.
La Commissione Europea, invocando il Digital Markets Act, costringe Google ad aprire Android alle IA concorrenti come ChatGPT e Claude, imponendo parità di accesso a gesti, attivazione vocale e dati di ricerca. Google e Apple protestano per i rischi alla sicurezza. I tre nodi tecnologici del DMA. La regolamentazione dei mercati digitali all'interno dello spazio economico europeo si sta trasformando in un terreno di scontro geopolitico e normativo tra le istituzioni di Bruxelles e le grandi multinazionali tecnologiche statunitensi. Invocando le disposizioni del Digital Markets Act, DMA, la Commissione europea ha avviato un procedimento di specifica volto a costringere Google ad aprire le funzioni più profonde del sistema operativo Android alle intelligenze artificiali concorrenti, come ChatGPT di OpenAI e Claude di Anthropic. L'obiettivo dell'organo regolatore è impedire che il controllo del sistema operativo mobile si traduca in un monopolio tecnologico sulla prossima generazione di assistenti digitali.
Le richieste avanzate dalla Commissione si concentrano su tre nodi tecnologici cruciali che determinano l'effettiva usabilità di un assistente digitale su un dispositivo portatile.
Il primo nodo riguarda l'attivazione vocale e gestuale, richiedendo che gli assistenti alternativi possano essere richiamati con la stessa immediatezza del software proprietario di Google, sfruttando sia parole d'ordine personalizzate sia scorciatoie fisiche di assoluto rilievo,
come la pressione prolungata del tasto di accensione o la funzione di ricerca circolare.
Il secondo nodo concerne l'accesso al contesto dello schermo,
un requisito indispensabile affinché le intelligenze artificiali concorrenti possano leggere e interpretare i dati visivi in tempo reale per compiere azioni contestuali. Infine, il terzo nodo riguarda l'integrazione profonda con l'hardware e con le applicazioni di sistema, consentendo al software di agire direttamente per conto dell'utente. Ad esempio, modificando le impostazioni del telefono o gestendo compiti complessi all'interno di programmi di posta elettronica, navigazione e messaggistica.
Inoltre, in base all'articolo 6.11 del DMA, l'Unione Europea impone a Google la condivisione sistematica dei dati di ricerca anonimizzati, inclusi i registri delle query, i click degli utenti e i segnali di posizionamento dei risultati. Questo immenso patrimonio informativo, accumulato negli anni da Google Search, dovrà essere reso accessibile tramite Application Programming Interface alle aziende rivali e ai motori di ricerca conversazionali per consentire loro di addestrare i propri modelli su basi paritarie.
Sicurezza informatica contro concorrenza democratica. Le risposte di Google e Apple, insolitamente allineate nella critica alle misure europee, evidenziano gravi preoccupazioni sul fronte della sicurezza informatica e della tutela dei dati personali.
Consentire a modelli esterni di terze parti di accedere al contesto dello schermo, interpretare le attività in corso e interagire direttamente con l'hardware del telefono introduce,
secondo le aziende, rischi di violazione della privacy senza precedenti.
I chatbot rivali potrebbero infatti monitorare flussi continui di email, messaggi privati e dati finanziari scambiati all'interno delle applicazioni personali. Il dibattito evidenzia la complessa dicotomia tra la necessità democratica di promuovere la concorrenza economica e l'imperativo tecnico di proteggere l'integrità strutturale dei dispositivi personali. In un panorama globale in cui la sofisticazione cibernetica, come dimostra il rapido dispiegamento del modello di sicurezza Mythos di Anthropic da parte della National Security Agency statunitense, è diventata un fattore di sicurezza nazionale,
l'Unione Europea si trova quindi a bilanciare due esigenze opposte. Da un lato, impedire che i giganti tecnologici abusino della loro posizione dominante per soffocare l'innovazione. Dall'altro, evitare che l'apertura forzata crei vulnerabilità sfruttabili da attori malevoli. La posta in gioco è altissima, poiché il modello europeo potrebbe diventare un riferimento globale per la regolamentazione dell'IA, influenzando legislazioni in altre parti del mondo. In questo contesto, la trasparenza sugli standard di sicurezza e la possibilità per gli utenti di scegliere consapevolmente quali assistenti abilitare diventano elementi fondamentali per una soluzione equilibrata.
In definitiva, la battaglia tra Bruxelles e Silicon Valley sul controllo dei sistemi operativi mobili rappresenta uno snodo cruciale per il futuro dell'intelligenza artificiale.
L'apertura imposta dal DMA potrebbe favorire l'innovazione e la concorrenza, ma solo se accompagnata da garanzie robuste sulla sicurezza e sulla privacy degli utenti europei.
Il sapere è un'avventura che non finisce mai. Pronto per la prossima tappa su microsmeta.com? Podcast sintetici, l'era della narrazione automatica di Alexa. Alexa Plus di Amazon introduce i podcast sintetici, episodi audio generati automaticamente su qualsiasi tema, basati su fonti certificate. Una tecnologia che democratizza l'accesso alla conoscenza, ma solleva interrogativi sulla fiducia e sul controllo editoriale. La generazione automatica di narrazioni audio. La tecnologia della sintesi vocale e della generazione automatica di contenuti sta ridefinendo i confini dell'industria dei media e della comunicazione digitale. L'aggiornamento della piattaforma Alexa Plus di Amazon introduce una funzionalità denominata Alexa Podcasts, in grado di produrre episodi audio interamente sintetici su qualsiasi argomento specificato dall'utente. Questa innovazione non si limita alla semplice lettura automatizzata di testi preesistenti, ma struttura un vero e proprio flusso narrativo originale, completo di transizioni tematiche, pause calibrate ed effetti di intonazione che imitano fedelmente la naturalezza espressiva della voce umana. L'utente può richiedere un approfondimento su un tema scientifico, storico o d'attualità e il sistema, nel giro di pochi minuti, provvede a ricercare le informazioni, redigere una scaletta editoriale e generare il file audio finale. Dal punto di vista dell'architettura tecnica, il processo si basa sull'integrazione di modelli linguistici di grandi dimensioni ottimizzati per la produzione vocale. Per arginare il rischio di allucinazioni e garantire l'affidabilità delle informazioni divulgate, il sistema attinge a un database di fonti certificate grazie ad accordi commerciali strategici stipulati da Amazon con importanti agenzie di stampa e testate giornalistiche internazionali, tra cui Reuters, l'Associated Press, il Washington Post e oltre 200 pubblicazioni locali. Prima di procedere alla sintesi vocale del podcast, il dispositivo propone all'utente una panoramica dei temi che intende sviluppare, offrendo la possibilità di calibrare la durata, il tono e l'angolo di messa a fuoco dell'episodio. Una volta completato, l'episodio viene salvato nelle sezioni dedicate dell'applicazione mobile per consentirne l'ascolto differito. Questa capacità di personalizzazione rappresenta un salto qualitativo rispetto ai tradizionali podcast on demand, poiché l'ascoltatore diventa anche produttore, seppur indiretto, del contenuto, scegliendo non solo l'argomento ma anche lo stile e la profondità dell'analisi. Impatto sulla fiducia e rischi per la privacy. Sotto il profilo analitico, la creazione di podcast sintetici su domanda altera profondamente il rapporto tra produzione culturale e consumo di informazioni. Se da un lato questa tecnologia democratizza l'accesso alla conoscenza personalizzata, dall'altro introduce una faglia di vulnerabilità legata alla fiducia del pubblico. L'estrema naturalezza formale delle voci sintetiche può indurre l'ascoltatore ad attribuire un'elevata autorevolezza a contenuti la cui selezione delle fonti rimane opaca e sottratta a un reale controllo editoriale umano. Inoltre, l'estensione pianificata di questa tecnologia alla generazione di audio personalizzati partendo da documenti privati dell'utente solleva critiche sostanziali sul fronte della riservatezza dei dati personali. La progressiva sostituzione dei creatori indipendenti con flussi sintetici generati internamente rischia di omologare il panorama informativo globale sotto il controllo di pochissimi colossi tecnologici. Un altro aspetto critico riguarda la potenziale manipolazione dell'opinione pubblica. Se un attore malintenzionato riuscisse a iniettare fonti tendenziose nel database certificato, l'intera produzione di podcast potrebbe diventare un veicolo di disinformazione su larga scala, sfruttando proprio l'apparente autorevolezza della voce sintetica. Le implicazioni etiche sono profonde. Ci troviamo di fronte a una macchina narrativa che, pur basandosi su fatti, può scegliere quali fatti enfatizzare e quali omettere, senza che l'utente ne abbia consapevolezza. La regolamentazione di questi sistemi diventa quindi prioritaria, così come l'educazione dei cittadini a un consumo critico dei contenuti audio generati artificialmente. In sintesi, i podcast sintetici rappresentano una frontiera entusiasmante ma insidiosa. La capacità di generare audio su richiesta apre nuove possibilità educative e di intrattenimento, ma richiede un'attenta vigilanza per evitare che la fiducia degli utenti venga sfruttata a fini commerciali o propagandistici. La trasparenza sulle fonti e la preservazione della privacy devono essere pilastri irrinunciabili di questa tecnologia. Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici su microsmeta.com.
Processori ARM. Nvidia è la nuova era del personal computer Windows. Nvidia e MediaTek entrano nel mercato dei PC Windows con i processori ARM N1, N1X, integrando GPU Blackwell e memoria unificata. Prestazioni eccezionali per l'IA locale. Ma la compatibilità software con l'emulazione Prism è ancora una sfida aperta. L'architettura N1X. Potenza e integrazione. Il mercato dei personal computer si trova sulla soglia di un profondo mutamento architetturale, contrassegnato dall'ingresso congiunto di Nvidia e MediaTek nel settore dei microprocessori per personal computer portatili basati sull'architettura ARM. L'annuncio coordinato effettuato da Nvidia, Microsoft e ARM in occasione dell'evento Computex di Taipei segna la fine del monopolio commerciale che Qualcomm deteneva in questo specifico ecosistema dal lancio delle sue soluzioni Snapdragon 10 Elite. Questa collaborazione strategica introduce una nuova classe di processori ad alte prestazioni, denominati N1 e N1X, progettati espressamente per supportare carichi di calcolo legati all'intelligenza artificiale locale e all'elaborazione grafica professionale. Il processore di punta di questa nuova famiglia è l'N1X. È basato sul design del superchip 10 GB di Nvidia ed è realizzato tramite l'avanzato processo produttivo a 3 nanometri di TSMC. L'architettura prevede una CPU a 20 core progettata da MediaTek, suddivisa simmetricamente in 10 core destinati alle prestazioni massime e 10 core ottimizzati per l'efficienza dei consumi energetici. La componente più innovativa risiede nell'integrazione, nello stesso circuito integrato, di una GPU basata sull'architettura Blackwell dotata di 6144 CUDA core, un valore analogo a quello di una scheda grafica discreta GeForce RTX 5070 per sistemi fissi. La memoria di sistema, configurabile fino a 128 GB di tipo LPDDR5X, è organizzata secondo un'architettura a memoria unificata con una larghezza di banda di circa 301 GB al secondo, condivisa in modo bidirezionale tra la sezione di calcolo centrale e quella grafica. Questa architettura permette al chip di raggiungere prestazioni eccezionali nell'inferenza locale, registrando un picco di elaborazione di 1000 TOPS con precisione quantizzata NVFP4. La sfida della compatibilità software è dell'emulazione. Dal punto di vista dell'analisi strutturale, la vera sfida per la diffusione di questi processori risiede nella compatibilità del software. Sebbene l'introduzione dell'ecosistema CUDA consenta di eseguire in modo nativo e senza modifiche al codice le principali librerie per l'intelligenza artificiale è l'apprendimento automatico. I programmi tradizionali concepiti per l'architettura x86 devono affidarsi allo strato di emulazione Prism integrato in Windows. Quest'ultimo è stato storicamente ottimizzato per funzionare in modo specifico sui processori Qualcomm, il che potrebbe generare problemi prestazionali o incompatibilità iniziali sui nuovi chip Nvidia, in particolare nel settore dei videogiochi ed applicativi di rendering tridimensionali complessi. L'evoluzione di questo scontro tecnologico determinerà se l'architettura ARM riuscirà finalmente a scardinare il dominio storico di Intel e AMD nel mercato dei computer personali ad alte prestazioni. Un altro fattore critico è il supporto da parte degli sviluppatori. Per sfruttare appieno le potenzialità dei nuovi chip, le applicazioni dovranno essere riscritte o adattate per l'architettura ARM, un processo lungo e costoso. Tuttavia, il crescente interesse di Microsoft e dei grandi produttori di software potrebbe accelerare questa transizione, come già avvenuto con l'ecosistema Apple Silicon. Inoltre, l'efficienza energetica dei chip ARM offre un vantaggio significativo per i dispositivi portatili, consentendo autonomie molto superiori rispetto ai tradizionali PC x86. Gli utenti finali potrebbero quindi beneficiare di notebook più sottili, leggeri e con batterie di lunga durata, senza sacrificare le prestazioni. La concorrenza tra Nvidia, Qualcomm, AMD e Intel spingerà probabilmente a una rapida evoluzione tecnologica, con benefici per l'intero mercato. In conclusione, i processori ARM di Nvidia rappresentano una svolta potenziale per l'industria dei PC. Se i problemi di compatibilità verranno risolti, potremmo assistere a un cambiamento epocale, con l'architettura ARM che diventerà dominante anche nel settore delle alte prestazioni, sfidando il monopolio decennale di Intel e AMD.
Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento. Schiavitù americana, la macchina economica del cotone è le basi della ricchezza globale. La schiavitù negli Stati Uniti non fu un'aberrazione, ma il motore dello sviluppo capitalistico occidentale. Il cotone, la sgranatrice meccanica e il finanziamento delle banche del Nord crearono un sistema di sfruttamento che gettò le basi della ricchezza globale, le cui conseguenze permangono ancora oggi. IL Cotton Gin è l'esplosione della produzione. La storia della schiavitù negli Stati Uniti d'America non costituisce semplicemente una sequenza di violazioni drammatiche dei diritti fondamentali dell'uomo, ma rappresenta la spina dorsale dello sviluppo capitalistico occidentale tra il XVIII e il XIX secolo. L'analisi storica svela come l'istituzionalizzazione del lavoro forzato abbia operato come un sofisticato moltiplicatore economico, finanziando la transizione degli Stati Uniti da una costellazione di colonie agricole a una superpotenza globale integrata nei flussi finanziari internazionali. La svolta strutturale di questo sistema si compì nel 1793 con l'introduzione della sgranatrice meccanica per il cotone, Cotton Gin, inventata da Eli Whitney. Questa innovazione tecnologica, riducendo drasticamente i tempi necessari per separare la fibra corta del cotone dai suoi semi, rese la coltura del cotone straordinariamente redditizia. Nel giro di pochi decenni, gli stati del Sud americano si trasformarono nel principale fornitore mondiale di materia prima, alimentando le industrie tessili in rapida espansione della Gran Bretagna e dei distretti industriali del nord degli Stati Uniti. Questa immensa macchina di esportazione richiedeva una quantità enorme di manodopera non retribuita, incentivando una massiccia espansione interna del commercio di schiavi dopo il divieto di importazione dall'Africa stabilito nel 1808. Si consolidò così il cosiddetto Regno del Cotone, un'economia di piantagione strutturata su una gerarchia sociale rigidissima, in cui la ricchezza e l'influenza politica erano concentrate nelle mani di un'oligarchia di grandi proprietari terrieri meridionali. L'interdipendenza finanziaria Nord-Sud. Tuttavia, l'aspetto analiticamente più rilevante e spesso trascurato risiede nell'interdipendenza finanziaria tra l'economia schiavista del Sud e le istituzioni bancarie e assicurative del Nord del paese. Le grandi banche di New York, Boston e Filadelfia concedevano regolarmente ingenti prestiti ai proprietari di piantagioni meridionali, accettando gli schiavi stessi come beni di garanzia collaterale per i mutui. Allo stesso tempo, le compagnie di assicurazione settentrionali emettevano polizze per coprire il rischio di decesso o fuga dei lavoratori forzati. La schiavitù non era quindi un'anomalia arcaica e isolata della società rurale del Sud, ma una componente organica del sistema finanziario globale del XIX secolo. Le disuguaglianze strutturali accumulate in questa fase hanno lasciato un'eredità storica e sociale profonda, le cui ramificazioni continuano a manifestarsi nelle tensioni sociali e razziali della moderna società americana, a testimonianza di come i flussi di capitale del passato continuino a condizionare le geografie del presente. Inoltre, la ricchezza generata dal cotone schiavista finanziò l'industrializzazione del Nord e lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie e portuali, creando le premesse per l'ascesa economica degli Stati Uniti come potenza mondiale. Le stesse università Ivy League, come Harvard e Yale, ricevettero donazioni da magnati del cotone e commercianti di schiavi, intrecciando indissolubilmente il sapere accademico con il capitale derivante dallo sfruttamento umano. Questo legame, a lungo rimosso, è stato recentemente oggetto di studi e dibattiti, portando alcune istituzioni a riconoscere pubblicamente il proprio coinvolgimento e a istituire programmi di riparazione simbolica. In conclusione, la schiavitù americana fu un sistema economico complesso e profondamente integrato nel capitalismo globale, non una deviazione marginale. Comprenderne il ruolo centrale è essenziale per interpretare le radici delle disuguaglianze contemporanee e per affrontare criticamente la costruzione della ricchezza occidentale. Mandiamo un grande saluto a chi ci segue. Prossimo tema su microsmeta.com.
Sistemi operativi, la fine invisibile della sovranità tecnologica. I sistemi operativi, un tempo meri traduttori passivi tra hardware e utente, stanno subendo una mutazione silenziosa. Da Android a Windows, si trasformano in esecutori di direttive esterne non esplicitate, aprendo la strada a un tecnocontrollo sempre più pervasivo. La metamorfosi silenziosa dei sistemi operativi. I sistemi operativi rappresentano l'infrastruttura logica invisibile che governa la quasi totalità delle interazioni quotidiane con la tecnologia. Nati storicamente poco dopo l'invenzione dei primi calcolatori elettronici per semplificare il dialogo tra l'hardware e l'operatore umano, essi hanno tradizionalmente svolto il ruolo di esecutori puramente passivi. L'utente impartiva un comando descrittivo e il sistema lo traduceva in istruzioni binarie, limitandosi a gestire la complessità tecnica sottostante senza operare scelte autonome o arbitrarie. Questo paradigma classico, caratterizzato dalla trasparenza e dal controllo diretto, sta subendo una mutazione strutturale silenziosa ma di portata planetaria. Piattaforme ubiquitarie come Android e Windows stanno gradualmente modificando le proprie fondamenta operative per smettere di eseguire esclusivamente le istruzioni dell'utente e iniziare a rispondere a direttive esterne non esplicitate. La radice di questo scollamento risiede nella blindatura progressiva dei sistemi operativi mobili. Architetture derivate da Unix, come Android e iOS, sono state originariamente rese inaccessibili alla maggioranza della popolazione per un'esigenza di sicurezza sistemica. Le infrastrutture delle reti cellulari globali sono storicamente fragili e costose. Consentire un accesso senza filtri ai dispositivi mobili avrebbe esposto queste reti a rischi di intrusione distruttiva. Per ovviare a ciò, i produttori hanno introdotto estensioni di sicurezza avanzate, come SLinux nel caso di Android, bloccando i processi di avvio ed eliminando la possibilità di interagire direttamente tramite terminale. Se da un lato questa misura ha protetto l'integrità delle telecomunicazioni, dall'altro ha rimosso qualsiasi forma di controllo democratico sul dispositivo. L'impossibilità per l'utente comune di monitorare i processi attivi in background ha aperto la strada a una sistematica estrazione di dati personali, utile per la profilazione psicometrica e commerciale, sul modello delle note controversie legate a Cambridge Analytica. L'interpretazione contestuale come strumento di condizionamento. La frattura logica più preoccupante si consuma però con la transizione verso la prossima generazione di sistemi operativi guidati dai modelli linguistici di grandi dimensioni. L'integrazione dell'intelligenza artificiale generativa consente all'utente di esprimere comandi in linguaggio naturale o tramite gesti intuitivi. Se questo approccio appare vantaggioso sul piano dell'accessibilità, sul piano logico esso introduce un'ampia discrezionalità. L'istruzione incompleta dell'utente deve essere interpretata e completata dall'algoritmo basandosi sul contesto. Questo spazio interpretativo costituisce un canale ideale per l'introduzione di filtri e condizionamenti esterni. Ricerche scientifiche e pubblicazioni universitarie hanno dimostrato come sia possibile manipolare le risposte dei modelli linguistici per orientare, in modo impercettibile ma sistematico, il comportamento e le decisioni degli utenti. Quando il sistema operativo cessa di essere un traduttore deterministico e si fonde con motori di raccomandazione attiva, l'hardware si trasforma in un connettore uomo-macchina bidirezionale. Il tecnocontrollo non necessita più di campagne pubblicitarie palesi, ma si insinua direttamente nell'interfaccia che definisce la realtà digitale quotidiana, convertendo l'utente in un soggetto passivo guidato da un sistema che egli stesso finanzia. In questo nuovo paradigma, la sovranità digitale dell'individuo viene progressivamente erosa senza che questi ne sia consapevole, poiché le scelte quotidiane, dalla ricerca di informazioni all'acquisto di beni, vengono influenzate da algoritmi progettati per massimizzare il profitto o l'adesione a determinati orientamenti. La trasparenza originaria dei sistemi operativi primitivi, dove ogni processo era documentato e accessibile, lascia spazio a una scatola nera decisionale, le cui logiche interne rimangono segrete e non verificabili dall'utente finale. Ciò rappresenta un pericolo concreto per la democrazia digitale, poiché la capacità di comprendere e criticare gli strumenti che si utilizzano viene meno, sostituita da un rapporto di fiducia forzata e asimmetrica. In conclusione, l'evoluzione dei sistemi operativi verso modelli agentici e interpretativi rappresenta una svolta epocale, ma anche un rischio per l'autonomia individuale. La consapevolezza collettiva e una regolamentazione attenta sono necessarie per evitare che la tecnologia diventi uno strumento di controllo invisibile. Solo recuperando trasparenza e possibilità di scelta si potrà preservare la sovranità tecnologica degli utenti.
L'ingegno umano non ha limiti, e noi siamo qui per dimostrartelo. Avanti con la prossima su microsmeta.com.
Vita preelettrica, i ritmi dell'umanità dominati dal sole e dal fuoco.
Prima dell'elettricità, la vita umana era scandita dal sole e dal fuoco.
Lavoro, sonno e attività sociali seguivano ritmi naturali, con una fatica fisica enorme per i bisogni primari. L'avvento della rete elettrica ha rivoluzionato ogni aspetto, ma ha anche reciso il legame ancestrale con i cicli del pianeta.
I ritmi naturali prima dell'elettricità. La dipendenza totale della società moderna dall'infrastruttura elettrica tende a occultare la complessità e l'ingegnosità delle strategie di sopravvivenza adottate dalle civiltà preelettriche.
Per millenni, l'umanità ha vissuto in sintonia con i cicli naturali del Sole e della Luna, organizzando il lavoro, il riposo e la socialità attorno alla luce diurna e al buio notturno. L'alba segnava l'inizio delle attività agricole e artigianali. Il tramonto imponeva il rientro nelle abitazioni, dove l'unica fonte luminosa era il fuoco del camino, le candele di sego o le lucerne a olio.
Queste fonti, deboli e costose, consentivano solo poche ore di attività serale, spingendo le persone a coricarsi presto e a svegliarsi con la luce. Il sonno, inoltre, era spesso frazionato in due fasi separate da un'ora di veglia notturna, dedicata alla preghiera, alla lettura o alla procreazione.
Le attività quotidiane erano interamente subordinate alla disponibilità di luce e calore. La conservazione degli alimenti avveniva tramite salagione, affumicatura o essiccazione, mentre il ghiaccio per le ghiacciaie veniva tagliato dai laghi in inverno e conservato in blocchi interrati. Lavare i panni, riscaldare l'acqua e cuocere il cibo richiedevano ore di lavoro manuale per trasportare legna e acqua da pozzi o fontane pubbliche. La vita preelettrica era caratterizzata da una fatica fisica costante, ma anche da una maggiore consapevolezza dei limiti ambientali e da una minore impronta ecologica pro capite. La rivoluzione elettrica è la perdita dell'armonia naturale.
L'avvento della rete elettrica ha scardinato questa millenaria organizzazione, allungando artificialmente le ore di attività umana, consentendo la nascita del lavoro industriale a ciclo continuo e avviando il processo di urbanizzazione di massa. L'illuminazione elettrica ha permesso di trasformare la notte in giorno, con conseguenze profonde sulla salute. L'esposizione prolungata alla luce artificiale altera i ritmi circadiani, aumenta lo stress e contribuisce a disturbi del sonno e metabolici. Inoltre, l'elettricità ha reso possibile lo sviluppo di elettrodomestici che hanno ridotto drasticamente il lavoro domestico, ma hanno anche incrementato il consumo energetico e la dipendenza da infrastrutture centralizzate. Oggi, un blackout prolungato paralizza intere città, rivelando la fragilità di un sistema che ha dimenticato le strategie di resilienza del passato.
Questa metamorfosi tecnologica ha indubbiamente migliorato le condizioni igienico-sanitarie e la produttività economica,
ma ha anche reciso il legame ancestrale dell'uomo con i ritmi naturali del pianeta. La sensazione di mancanza di tempo cronica, tipica delle società industrializzate, deriva in parte dall'aver eliminato le pause naturali imposte dal buio e dal freddo. Alcuni movimenti contemporanei, come il slow living e il ritorno al locale, tentano di recuperare parte di quella saggezza preelettrica, promuovendo un uso più consapevole dell'energia e una riconnessione con i cicli stagionali. Tuttavia, la strada verso un equilibrio tra progresso tecnologico e sostenibilità umana è ancora lunga e complessa.
In definitiva, la vita preelettrica non era semplicemente una condizione di arretratezza, ma un modo di esistere profondamente integrato con l'ambiente. La rivoluzione elettrica ha portato benessere e comodità, ma anche una perdita di autonomia e di connessione con i ritmi naturali. Riflettere su questo passato può aiutarci a immaginare un futuro più equilibrato e resiliente.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!